Domenica 10 settembre 1978.
Vorrei una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora, a Gerusalemme, presso la porta delle Vetere, c'è una piscina chiamata in ebraico Bethesda, munita di 5 porti. Sotto di essi giaceva una folla enorme di ammalati, ciechi, zoppi, paralitici, in attesa del movimento dell'acqua, perché l'angelo del Signore scendeva in tempo determinato nella piscina e l'acqua si agitava. Allora il primo che si immergeva dopo l'agitazione dell'acqua era guarito del suo male qualunque fosse. Era pure là, un certo uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che in questo stato durava da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? L'ammalato rispose: Signore, io non ho alcuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua è stata agitata. Onde, mentre io giungo, un altro di già sé, onde essi gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo letto e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva di questo, poiché Gesù si era allontanato dalla folla raccolta in quel luogo. Poco dopo, Gesù lo trova nel tempio e gli disse: eccoti guarito, non peccare più, affinché non t'avvenga di tempo. Gesù pertanto prese la parola e disse loro: in verità io ve lo dico, il figliuolo nulla può fare da sé che non lo vede fare dal Padre, ma quello che questi fa, il Figlio pure lo fa.
Sì, io pensavo in questa settimana, ho pensato sempre di giorni, alcune volte a quest'ultima proposizione, quello che il Padre fa di Gesù, il Figlio pure lo fa. Se non che Gesù come figlio naturale vede quello che il Padre fa positivamente, noi lo vediamo solo passivamente o dagli effetti che riscontriamo attorno a noi, non so, i vari fatti, le persone, non solo poi da questi fatti alcuni sono apparentemente, diciamo solo apparentemente perché sicuramente sono tutti buoni, apparentemente buoni, e alcuni sono non buoni, sono negativi, dolorosi per noi. Ecco, il problema è questo: come è possibile e se è possibile vedere il Padre agire positivamente, più che per effetti, oppure passivamente come lo permettiamo noi? O è solo del figlio naturale?
Sì, soltanto diciamo nella misura in cui noi diventiamo figli di Dio, se ne facciamo una cosa sola con il figlio di Dio, allora ne vediamo le cose positivamente. Ritorniamo a cos'è la sindrome, no? La sindrome è un negativo che ci nasconde un positivo, ma ci vuole il rivelatore della fotografia. E direi, nella sindrome abbiamo la sintesi, come ho detto anche in Cristo, incarnazionale, della sintesi di tutto l'universo, tutto un mondo, no? Tutto il mondo è negativo. Ma la condizione per vedere il positivo richiede una macchina fotografica. Comprendi? E la macchina fotografica è la luce del Padre. È la luce del Padre. La luce, ecco, ti capovolge e ci fa vedere. Attualmente noi vediamo soltanto il negativo, e il negativo vediamo soltanto chiaroscuri. Vediamo sì che c'è un mistero, c'è un essere che opera, però è un chiaroscuro, noi navighiamo, capisci, nel mistero. E tante cose ci sembrano negative, tante cose. E noi diciamo delle, quando con la conoscenza del Padre al quale ci conduce il Cristo, attraverso questa negatività qui, perché attraverso il negativo arriviamo al positivo, no? Allora nella luce del Padre noi scopriamo il volto del Figlio, quindi direi l'azione positiva del Padre.
Diciamo che la luce del Padre è un punto di arrivo, cioè, la stragrande maggioranza, dalle testimonianze che noi possiamo raccogliere, possiamo dire, la stragrande maggioranza delle persone, è un punto di arrivo così lontano che prima di pervenire noi abbiamo stati di anima molto diversi. In questi stati di anima noi dovremmo operare secondo l'operare del Padre,
certo,
senza avere però la luce del Padre.
Certo.
Allora, qui sorge il problema di come operare quando non si ha la luce del Padre, sapendo che tutto opera del Padre, sapendo che si deve operare come il Padre.
Sì, lì allora sapendo che in tutto c'è la mano di Dio, dobbiamo accettare e accogliere tutto dalla mano di Dio, perché attraverso l'adesione, quindi lodare Dio per tutto, anche per quello che apparentemente a noi sembra male. Attraverso, perché noi passiamo di fronte all'azione, diciamo, negativa per noi, dà luogo ad un rifiuto, rifiuto dell'opera formatrice del Padre su di noi. Mentre invece l'adesione ci purifica, allarga la mente, allarga l'anima, fino a renderla capace di accogliere la luce del Padre. Ma chi forma noi è Dio, non siamo mica noi. Dio opera in tutto per formare noi suoi figli, però noi dobbiamo aderire. Se tu non ti lasci lavare i piedi, dice Gesù a Pietro, non avrai parte con me. Allora, vedi, il Cristo si abbassa a lavare i piedi alla sua creatura affinché la creatura possa avere parte con il Cristo. Ma bisogna che la creatura si lasci lavare i piedi, anche se le sembra assurdo. Apparentemente sembra assurdo a Pietro se il suo maestro si chini i suoi piedi a lavargli i piedi. Però nonostante che devi lasciare fare, anche se i tuoi occhi sembra assurdo, è opera di Dio. Lui lo sa. No, adesso non capisci, capirai poi dopo, ma se non ti lasci fare, non avrai parte con me. Perché? Ora, in tutte le cose, ogni giorno Dio si abbassa a lavare i piedi a noi. I piedi sono il punto di contatto tra la nostra esistenza e la terra. Noi siamo fatti di cielo e di terra. I piedi è il punto di contatto con la terra, per cui camminando in terra noi raccogliamo polvere, cioè ci carichiamo di terra. Caricarsi di terra vuol dire rendersi pesante, no, il cammino, perché noi ci appassioniamo delle cose che tocchiamo e toccandole siamo appiccicati. Dio opera ogni giorno per purificare, capisci, questi nostri piedi da questa polvere che raccogliamo camminando. E man mano che ci purifica, ci rende più liberi per le cose dello Spirito, cioè, ma l'opera di Dio. Cioè noi dobbiamo lasciar fare a Dio, ma per lasciar fare dobbiamo sempre accogliere, aderire in tutto a Dio e ringraziarlo per tutto. E possibilmente cercare di arrivare ad intendere il significato, il perché Dio opera così. Ma a base di tutto, siccome il significato è luce di Dio, a base di tutto c'è l'adesione. Perché il rifiuto ci mette nell'impossibilità di aver parte con Lui.
Sì, non intendevo.
Cioè non ci trasforma il rifiuto.
Sì, non pensavo però al rifiuto, perché se tu parli nella luce del Padre è ovviamente direi lì perché la soluzione, il problema non c'è più.
Sì.
Mi riferivo soprattutto alle molte incertezze in cui veniamo a trovarci prima di arrivare alla luce del Padre. Dio,
sì, ma l'incertezza è Dio che mi conduce.
E avendo presente questa frase qui, che il figlio fa, quindi noi potremmo diventare figli, il figlio opera solo quello che deve fare dal Padre. Quindi noi siamo nella condizione che desideriamo la luce sempre sapere come fare il Padre.
Certo. Però siccome il figlio parla a noi proprio per farci figli con sé, prendersi partecipi del suo regno, e annunciandoci il figlio non può fare niente se non vede fare il padre, intanto ci fa capire che noi non siamo figli, perché fin tanto che noi non vediamo come opera il padre, abbiamo in noi stessi la testimonianza che non siamo figli, e quindi ci sollecita ad un certo cammino, perché noi potremmo anche adagiarci dicendo ma io sono a posto, io sono giusto, io sono figlio di Dio, io appartengo al popolo di Dio. E allora Gesù, figlio di Dio, mi dice guarda che i figli di Dio operano così, e allora il confronto è immediato. Guarda che chi appartiene al popolo di Dio è così, e allora il confronto è immediato. Allora scoprendo di non essere, questo ci mette in movimento verso, cioè ci mette la meta, no? Allora noi scopriamo di non essere figli di Dio, perché capiamo per rivelazione del figlio che i figli di Dio operano così e così. Però la parola che Gesù ci dice non la dice per escluderci dalla figliolanza di Dio, non la dice per giudicarci. Io non sono figlio di Dio, quindi sono dannato e finito. No, la dice in quanto ci propone la figliolanza, quindi ci invita ad essere così. E in quanto ci invita ad essere così, ci dà la grazia, la possibilità di essere così. Ce la dà, se noi seguiamo Lui, perché è Lui, no? Ecco, allora, Lui mi propone la meta, e allo stesso tempo dunque mi fa capire che io sulla vetta non ci sono, ma mi dice io sono la strada che ti conduce alla meta e io te la propongo per invitarti a salire su quella meta là. Comprendi? Allora, per arrivare su quella meta, prima di tutto la condizione base, fondamentale è questa: non rifiutare nulla di ciò che Dio fa, perché in quanto tu rifiuti già ti separi. Quindi non rifiutare nulla di quello che Dio fa, buono e cattivo agli occhi tuoi, piacevole o non piacevole, antipatico o simpatico, ecco, non rifiutare nulla. In tutto c'è la mano di Dio che opera personalmente per te, per formarti suo figlio. Quindi anche se non capisci, lascia fare, accetta, se ti è possibile ringrazialo, se ti è possibile ancora cerca di conoscere il significato di quello che il Signore ti fa. Allora, come dico, l'opera non è nostra, l'opera è del Padre, è Dio che genera i suoi figli, non siamo noi. Ecco, il figlio viene a dare a noi la possibilità di diventare suoi figli, non ci fa suoi figli, ci dà la possibilità. Quando si dà la possibilità di una persona, la persona può rifiutare questa possibilità, ma richiede a quella persona lì l'atto di adesione. Però precisa, i quali figli non nascono né da volere di carne, né da volere di, né da diritto di sangue, né da volontà di uomo. Capito? Puoi dire, cioè non è in mano vostra questo. I figli di Dio nascono da Dio. Però il figlio dà a noi la possibilità di diventare figli di Dio. Quindi dà a noi la possibilità di diventare figli di Dio, intanto ti dice i figli di Dio nascono da Dio. Vedi che ti orienta tutto a Dio, al Padre, per accogliere da Lui. Infatti, quando si nasce come figli di Dio, si nasce generati dal Padre, quindi esclusione, diciamo, in senso assoluto di ogni altro volere, di ogni altro diritto, capisci? Quindi non per volontà umana, non per sforzo nostro, non per appartenenza ad una certa stirpe o ad una certa nazione, ad una certa età, no. Allora, sapendo che i figli nascono da quella fonte, guarda soltanto quella fonte lì, e in questa tutta disponibilità a questa fonte, quindi assenza, diciamo, della creatura, che nasce la creatura nuova da Dio, nasce l'io nuovo, nasce il figlio di Dio. Scusa. Per opera pura di Dio, comprendi?
Sì. La nascita...
Che è poi una scoperta della presenza del Padre in noi,
Quindi è fatto cosciente.
Fatto cosciente. È una generazione cosciente. Il figlio, infatti, qui è una generazione cosciente. Infatti, mentre dice il figlio non può fare niente, eccetera, è quando quello che il padre fa glielo fa vedere, però dice tutto quello che è fatto per mezzo di lui. Vedi che abbiamo una nascita cosciente? Non è la nascita come viene nel nostro mondo. Per cui noi certamente nasciamo inconsciamente, nessuno chiede, può chiedere a noi, vuoi nascere? Nessuno questo lo fa. Noi ci troviamo lì, sono nato, ecco ci sono, è una sorpresa, una novità, ma direi l'esistenza incombe su di noi. Ecco, noi subiamo la vita, noi subiamo la nascita. Come figli di Dio noi non subiamo niente. Ecco, perché qui c'è una nascita consapevole. E allora qui ci viene chiesto, vuoi nascere? Ecco la partecipazione consapevole.
E scusa un po', la consapevolezza si acquista arrivando nella luce del Padre, quindi a conoscere il pensiero del Padre, oppure direi si acquista nel momento in cui, esternamente, o forse anche internamente, si viene il richiamo del Verbo, del Cristo, per dire guarda che tu devi rivolgerti tutto a Dio, tu devi entrare nell'orbita di Dio, devi...
No, quello è soltanto possibilità di, ma la nascita viene solo dal Padre, non dal Figlio.
Non dal Figlio. Allora si realizza solo
nella luce del Padre. Sì. Luce del Padre. Il Figlio ti orienta al Padre.
Scusa, quindi fin quando noi non vediamo come opera il Padre, non possiamo ritenerti o...
Non ritenerti, perché sei tranquillo che quando il Signore ti dà la grazia, ti scopri la figliolanza, ce l'hai lì, capisci? È una constatazione, capisci? Consapevolezza. Quindi non è qualcosa che... l'inconscio che... No, perché dire, ma io conosco come opera il Padre, quindi sono figlio. No, non fai la deduzione.
No, ma in realtà quello direi è uno stadio conclusivo, insomma, quando il problema è risolto. Dal momento in cui uno sinceramente cerca,
più restiamo
sapendo che Dio fa tutto e che lui deve riconoscere in tutto oltre a Dio, questo non è ancora la situazione di Dio.
più restiamo con il figlio, e il figlio ci educa alla sorgente, al padre, ma è dalla sorgente. Infatti in quell'ora nemmeno il figlio lo sa, per dire che la nascita è tutta dal padre, l'iniziativa è tutta del padre, cioè la nostra giustificazione è nel padre. Allora il figlio viene a noi, scende a livello nostro, parla, capite, magari anche nella nostra morte, nelle nostre tombe, e se noi aderiamo, se noi ascoltiamo, a poco per volta lui ci conduce a vedere la sorgente. Quando siamo giunti a questa sorgente, dice, eccola, attingi. Infatti il figlio all'ultimo consegnerà il regno al padre. Quando ha liberato la creatura da tutti i poteri, altri poteri, altre volontà, la consegna al padre. Ecco, abbiamo la consegna al padre, il figlio consegna le nostre anime al padre affinché il padre, ecco, le faccia nascere con figli. Ma è dal figlio che, è dal padre che nasce. La...
Prima della Pentecoste non si può
essere
di già i figli.
Certo, vai. C'è qualcosa? No. Non volete? C'è qualcosa? No, non è caso.
Siamo al riassunto, è il riassunto numero 128 del 16 aprile.
Sì.
E ci eravamo fermati sul versetto 13, sempre del capitolo 5. Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, poiché Gesù si era allontanato dalla folla raccolta in quel luogo. All'interrogazione dei farisei, chi è che ti ha detto di prendere il tuo letto? Il paralitico non sa rispondere, perché Gesù si è allontanato dalla folla. E questo vuol dire che se Gesù fosse stato tra la folla, lui avrebbe saputo dire chi era. Chiediamoci, che cosa significa per noi questa folla? Quando è che per noi Gesù si trova in mezzo alla folla e ci guarisce? Quando è che per noi Gesù non è più tra la folla, lasciandoci nelle tenebre? Perché Gesù, che in un primo tempo viene in mezzo a noi tra la folla, in un secondo tempo non si fa più trovare tra la folla? Cioè, quando è che noi conosciamo Dio in rapporto alla folla? E quando è che la folla non ci dice più niente nei riguardi di Dio? E qual è lo scopo di questo? Di questo suo allontanarsi dalla folla? Da prima abbiamo una conoscenza di Dio relativa. Conosciamo, cioè, Gesù in rapporto alla folla, ma poi si arriva alla conoscenza alla conoscenza essenziale. Ma a condizione di lasciare la folla.
Cioè, precisiamo, no? La conoscenza secondo la folla è conoscenza per sentito dire. Ecco, la conoscenza non più secondo la folla, invece è conoscenza diretta, no? Per le cose che volete.
E la condizione di lasciare la folla ed entrare nel Tempio. Dio parla fuori del Tempio, nella folla, cioè parla fuori, cioè relativamente al nostro io, e parla dentro nel Tempio. Dio parla fuori del Tempio per invitarci dentro il Tempio, ad entrare nel Tempio. Gesù, lasciando la folla, ci propone un passaggio. È lo stesso passaggio che ci propone quando ci dice è necessario che io me ne vada. Cioè, come presenza fisica, no? Si allontana dalla folla per ricevere l'investitura del regno, l'investitura dei cuori, ci lega a sé, viene nella nostra dispersione, prima che noi lo conosciamo, guarendo i nostri mali, parlando nel nostro io, nella nostra molteplicità, nelle nostre dispersioni, cioè nella nostra folla, e ci lega a sé. Ad un certo punto però lui non si fa più trovare, perché ci chiede di andare oltre. Se noi ci rifiutiamo di andare oltre, facciamo come i farisei che credono di essere con Dio e che non riescono nemmeno più a vedere l'opera di Dio, il miracolo della guarigione di quel paralitico. La conoscenza di Dio relativa alla folla, come la legge, la creatura, eccetera, se non è superata, ad un certo momento ci mette in conflitto con Dio stesso e ci porta ad uccidere Dio, perché già l'abbiamo ucciso dentro di noi, perché non abbiamo messo Dio prima di tutto. Seguendo la legge possiamo dimenticare Dio. Il principio della verità in noi, e quindi della liberazione dall'illusione, è sempre il pensiero di Dio. La presenza di Dio tra noi è dinamica, viene tra noi, ci illumina, però non rimane, ci precede. Siccome ci precede, c'è per noi la notte, se noi rimaniamo fermi al luogo di prima, mentre lui ha fatto un passo avanti. La sua azione è dinamica in quanto ci vuole portare in quel rapporto per di vera conoscenza con lui che è vita eterna. Questo argomento propone alla nostra attenzione l'esistenza di due conoscenze, per invitarci a muoverci dalla prima. Come ci sono due vite, due nascite, due pani, due acque, così ci sono due conoscenze di Dio. Primo, c'è la conoscenza di Dio in relazione a tutto il nostro mondo, lo conosciamo quale creatore di tutte le cose, è uno tra i tanti, lo confrontiamo con gli altri, nessuno parla come lui, cioè questa è la conoscenza relativa alla folla. Ma Dio ci chiede di entrare nella vera conoscenza, nella seconda, c'è la conoscenza di ciò che Egli è in se stesso, non più di ciò che Egli è in rapporto alle cose o agli altri o a noi stessi. Dio crea il mondo, la folla, ma per portarci a conoscere ciò che Egli è in sé. È un invito al passaggio dall'essere con Dio al vivere con Dio. Finché non si fa questo passaggio, non si è ancora guariti totalmente. Il paralitico fu totalmente guarito quando entrò nel Tempio, dove Gesù lo trovò e si fece conoscere. L'incarnazione del Verbo, che si fa uno di noi per agganciarci, significa praticamente tutta l'opera del regno di Dio. Ci fa scoprire come Dio regna tra noi. Ci aggancia a sé attraverso un suo dono, un miracolo, parlando insomma al nostro io, poi agganciati incomincia la tribolazione, ma ormai siamo agganciati. La nostra conoscenza quindi è un cammino progressivo. Dato che ogni dono di Dio rischia nel pensiero dell'io di essere trattenuto come lettera ed essere svuotato di anima, Gesù ci dice: è necessario che io me ne vada, se no non può venire in voi lo Spirito di verità. Siccome Gesù è la conclusione di tutta l'opera di Dio, dicendoci questo ci fa capire che se tutto il nostro mondo, tutta la creazione, tutta la Bibbia e il Cristo stesso non se ne va, lo Spirito Santo non può venire in noi. Lo Spirito di verità è la vera conoscenza, la conoscenza dell'essere in sé, di ciò che Dio è. Quindi bisogna attendere a questa seconda conoscenza, questo vuol dire essere attratti dal Padre. In questa scena sotto sotto c'è quasi un rimprovero del Signore. Lui guarito non doveva allontanarsi da Gesù, ma doveva corrergli dietro, perché Gesù è uno che cammina. Invece, preso dai problemi che gli facevano i farisei, perde di vista Gesù. Si è trovato solo con la folla e non più con Gesù. Ecco il rischio in cui ci troviamo, con che facilità si perde di vista Lui. Nel nostro mondo abbiamo incontrato anche noi il Cristo, poi preoccupati dei problemi stessi che si pongono intorno a Dio, le cose, le creature, eccetera, lo perdiamo di vista. Cristo è uno che viene tra noi per impegnarci a tempo pieno, perché l'uomo non è mai guarito. Lui è uno che cammina, per cui non ci lascia mai ferme. Il paralitico che incarna il Cristo adesso non lo incarna più, perché non lo vede più. Lo incarnava eppure non lo conosceva. Quando gli chiedono chi è, lui guarda e non lo vede più. È il problema di Giuseppe e di Maria, e anche nostro. Noi crediamo di camminare con Dio, crediamo che Dio sia nella nostra comitiva, nelle nostre associazioni, nelle nostre regole, eccetera. Andiamo avanti così e alla sera lo cerchiamo e lui non c'è più. Ecco, lui non è più tra la folla, è andato oltre. In quanto va oltre, ci impegna a correre dietro di lui, a non perderlo mai di vista. È meglio perdere il mondo, dimenticare i problemi che ci fa il mondo, superare, avere il coraggio di chiudere gli occhi di fronte a tutte le cose che ci pongono gli altri, ma non perdere di vista lui. Non dobbiamo mai avere paura di chiudere gli occhi dopo aver visto il mondo, perché Dio parla attorno a noi in tutto, ma non si fa conoscere se non quando chiudiamo gli occhi e ci raccogliamo internamente dentro di noi, perché Dio abita nell'intimità dell'uomo. Dio, che è spirito, ci aggancia attraverso la materia, manda le sue ancelle a invitarci ad entrare nella cittadella, nel chiuso, dentro di noi, e ci invita al passaggio. E tutta l'opera di Dio fuori, nel pensiero dell'io, Dio parla in tutto, ma non si fa trovare nelle cose fuori. Ci invita ad entrare nell'interiorità, nella cittadella, ecco il passaggio, perché è lì che si fa trovare. Ma a questa seconda conoscenza non si accede se non superiamo noi stessi e il mondo relativo all'io, se non si supera la porta delle pecore. La difficoltà per l'uomo non è arrivare alla porta, non è incontrare il Cristo, perché lui si fa trovare ovunque, ma la difficoltà sta nel passare attraverso la porta e camminare con lui. È lì che si diventa malati, che si perde la vita, e l'azione di rigetto, dispersione da parte del regno di Dio, di fronte a tutti coloro che di fronte alla richiesta di amore non hanno risposto. Per cui ciò che prima era un motivo di sollecitazione alla vita diventa motivo di sepoltura, la funzione necrofore. Si diventa incapaci di amare, di donarci, di superarci e di restare. Avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato e allora Dio li ha abbandonati al desiderio dei loro cuori. Avendo conosciuto che Dio esiste, perché c'è il mondo, perché mi ha guarito, eccetera, noi siamo impegnati ad entrare nella vera conoscenza, cioè a glorificare Lui per ciò che Egli è. Cioè siamo chiamati a glorificare Lui per ciò che Egli è e non per ciò che noi abbiamo, il mondo, la guarigione, la vita, eccetera. Ma questo passaggio è legato alla richiesta di amore, cioè al superamento del nostro io. Amore vuol dire far essere l'altro, vivere per l'altro. Se questo non avviene, si svuota la nostra volontà del motivo di volere, perché viene a mancare a noi l'incentivo a vivere, per cui la volontà è in balia della volontà degli altri. La volontà è forte in quanto ha in sé il motivo per volere, è presa da un fine. La volontà può volere in quanto ha la possibilità di vedere accessibile la meta, se non lavora a freddo, è in balia delle altre volontà, indebolendosi sempre più, perché si è passato dall'amore unico all'amore molteplice, non si è più disponibili per, cioè si diventa figli di altri, figli delle nostre opere. Se la ricerca di Dio non è qualcosa di talmente reale da impegnarci in ogni istante della nostra giornata, per cui Dio è l'essere che determina tutta la nostra vita, la ricerca di Dio diventa una cosa astratta. Deve diventare un impegno crescente, se no non abbiamo ancora capito l'infinito valore che Dio è per noi. Più lo capiamo, più sentiamo il desiderio di pensare a Lui, di non lasciarlo più. Ma se invece io dico, adesso sono stato un'ora con Lui e ora me ne vado con altri, ciò significa che non ho capito niente, perché Lui mi ha parlato affinché io restassi di più con Lui, non perché io facessi una parentesi per poi dedicarmi ad altro. Lui è vita eterna, vita piena. Non dovrebbe mai esserci l'altro, perché l'altro dovrebbe esserci sempre come opera di Dio. In tutto dobbiamo poter dire, Dio mi sta presentando questo, quindi mi sto occupando di questo perché è Dio che me lo presenta. Non è mai l'altro, ma è sempre Dio. Non bisogna aver paura di entrare in rapporto diretto con Lui, perché Lui tutte le cose le fa per sollecitarci ad entrare in casa sua, ad avere questo rapporto intimo e personale, cioè chiudere gli occhi a tutte le cose per entrare nel suo tempio. Il fare che Dio attende da noi è imparare come Maria a star seduta ai suoi piedi, ad ascoltare Lui che parla, ad entrare in questo rapporto diretto e quindi a chiudere gli occhi alle pretese di Marta, perché la vera conoscenza è lì, di ciò che Egli è. Nella nostra vita abbiamo tre tempi. Nella nostra vita abbiamo tre tempi. In un primo tempo Lui è uno fra tanti, lo conosciamo perché è migliore di tutti e noi lo amiamo confrontandolo con altri, ma questo non è ancora la vera conoscenza, per cui ad un certo momento Lui sparisce mettendoci in crisi. Perché? Perché vuole diventare il solo, per questo si allontana dai tanti tra cui è venuto. È venuto tra la folla nel nostro mondo e poi ci dice, adesso ti condurrò nel deserto, perché se non parlo al tuo cuore, tu non mi puoi conoscere. È in questo deserto che lo conosciamo, è lì che Lui diventa unico, e questo è il secondo tempo, che è seguito poi da un terzo tempo in cui i tanti diventano opera sua, Lui in tutto. Tutto è parola sua, ma non si arriva a questo tutto parola sua, per cui si lode e si glorifica Dio in tutte le cose e per tutte le cose, se non passiamo attraverso Lui l'unico. E Lui opera per portarci a fare questo passaggio, la vera conoscenza si ha in questa intimità, in questo rapporto diretto, personale, tu per tu, tra la nostra anima e Lui, in questo deserto. Questo è simboleggiato dal matrimonio, l'amore che inizia, uno tra tanti, Dio viene nella nostra molteplicità, poi uno più di tutti, Dio ci raccoglie in un amore unico, poi matrimonio ci fa desiderare la vita semplice con Lui, permanenza per la conoscenza, perché tutto è segno di Dio, è il rapporto della nostra anima con Lui. Quando il Signore ci fa sentire il bisogno di una cosa sola, vuol dire che già si è allontanato dalla nostra folla. La folla non risponde più alla nostra fame e sete, perché ciò che ci dicono gli altri è più niente rispetto a ciò che ci dice lui. E allora una profonda tristezza si forma in noi a restare con gli altri, perché nessuno più parla come lui, però intanto lui non c'è più. Questa fame aumenta talmente che ad un certo punto non ne possiamo più e dobbiamo partire da tutta la nostra folla. Cominciamo a sentire la necessità di passare ad un'altra conoscenza di lui, perché tutte le cose lui le fa per portarci a conoscere lui come vero Dio. La vita eterna è conoscere Dio come vero Dio, non solo come creatore, come liberatore, come aiuto nostro, eccetera. Dio lo si conosce solo in Dio, non per quello che dicono le creature. Nessuna creatura mi può dire quello che lui ha da dire alla mia anima. Quindi lui opera in tutte le cose per suscitare in noi il bisogno di raccoglierci solo con lui. L'impegno continuo con Dio è dato dalla carica della sua verità, del suo valore, del suo infinito, non da un programma di impegni. È l'innamoramento di lui che ci impegna in modo continuo. In lui c'è tanta luce, tanta conoscenza, tanta gioia, che non riesco più a restare in altro. Avendo trovato un'acqua talmente migliore, non sento più bisogno delle acque con cui mi dissetavo prima. La vera libertà è quella di non confondere l'acqua della sorgente con l'acqua delle pozzanghere. La verità vi farà liberi. L'uguaglianza dei valori è effetto di ignoranza e ci lascia liberi di scegliere e sbagliare la scelta del valore. La verità vi farà liberi in quanto uno ha in se stesso la ragione di ciò che vuole. L'anima sente il bisogno di restare sempre lì, di pensare sempre a lui. L'amore fa pensare tanto all'altro, perché se si allontana trova solo più fanghiglia. Perché restare in ciò che non dà luce e non dà gioia? Lo stesso pensiero del nostro io diventa talmente sciocco che uno si rifiuta di pensare e di parlare di sé, perché tanta è la gioia, tutta la gioia è soltanto quella di pensare e parlare di lui, dove è tutta la verità. È talmente ridicolo pensare al nostro io di fronte a quella meraviglia di luce che è Dio. Questo innamoramento di Dio cresce nella misura in cui aderiamo a Dio. È lui che ci prende, proponendoci un'adesione. Dio parla e se la creatura riceve, si forma e cresce. Dio parlando la amplia e la fa infinita fino a farla tutto cielo, figlia sua. È solo la parola che l'ha fatta figlia sua, ma la creatura ha aderito in continuazione. Ogni giorno Dio dice a noi, facciamo l'uomo, è un dialogo perenne. Noi siamo figli in quanto Dio in continuazione dice a noi, tu sei mio figlio, io oggi ti ho fatto. Dobbiamo poterlo sentire in continuazione questa parola che dice a noi, questo padre che dice a noi, sono io che ti faccio, sono io che ti do vita, sono io che ti faccio pensare, sono io che ti rendo partecipe, sono io che... E noi in continuazione dire, Signore sei tu, tu sei mio padre. Conclusione. Facendoci conoscere l'esistenza di un'altra conoscenza di Dio, Gesù ci invita a non fermarci alla prima conoscenza relativa a ciò che abbiamo ricevuto da Dio. C'è un parallelismo tra ciò che Gesù annuncia con questa scena, cioè in questo passaggio Gesù presente nella folla e Gesù non più presente nella folla, con ciò che Gesù dirà poi chiaramente agli apostoli: se io non me ne vado, non può venire in voi lo spirito di verità, perché è sempre lo stesso verbo che parla. Chiedo scusa, ma non ho fatto sinteticamente.
Se io sinteticamente dire così, no? Che le tappe della nostra vita potrebbero essere quattro. Tutto senza di lui. Tutto è lui. Lui solo. Lui in tutto.
Tutto è senza accento, tutto è lui, la seconda.
Sì, noi partiamo da tutto senza di lui. Noi viviamo tutto senza di lui, no? Poi incominciamo a scoprire lui, allora c'è tutto e lui. Tutto è lui, tutto con lui, non con lui. Poi lui solo, perché lui parlando accenta e per cui ci vibra.
È giusto, tutto è lui, perché tutto con lui si
equivoca con l'ultimo tempo. Tutto è lui, cioè lui tra tanti, prima ci sono tanti ma non lui, poi lui c'è tra tanti, però parlando seleziona, scopriamo
tutto l'impatto. È lui vuol dire due mondi insieme?
Sì, due mondi insieme.
Uno fra tanti.
La maggior parte della nostra vita è quella, perché noi viviamo nel mondo, crediamo anche in lui, cioè, e facciamo seleziona. Però se ascoltiamo lui, ecco, lui diventa l'unico, ecco, lui solo, perché tutto il parlare degli altri perde importanza e allora sente tutto il bisogno di essere con lui solo. Ecco, allora abbiamo la terza etapa, lui solo. Poi finalmente lui in tutto.
Tu dici tutto senza lui. Mi sembra difficile da accettare proprio il completamente sé. Perché è un aggancio, c'è sé.
Sì, perché lui interviene in tutto, però.
Una nostalgia, un sentire che si è nato.
Sì, ma noi, noi non scopriamo lui.
Sì, non ci vediamo chiaramente.
Prendiamo la maggior parte della nostra vita, o la maggior parte della vita, non so, degli uomini del mondo. Anche se si va in chiesa, però è un vivere tutto senza di lui. Cioè lui come vita, come ascolto. Come ascolto. È un dovere lui magari, ma non è. Ecco. Poi cominciamo a scoprire
che c'è anche lui.
Magari cominciamo ad ascoltare, però è lui tra tanti. Per cui c'è tutti e lui.
Sì, comunque è una visione molto più sfumata.
Sì, passato, io ho detto praticamente così per poter. Non so.
Perché per quel punto immacolato l'abbiamo, anche se non è avvertito.
L'abbiamo, sì, l'abbiamo come insoddisfazione, perché fino a che non ne prendiamo coscienza, capisci? Resta in noi come insoddisfazione. Comprende? Proprio la presenza di Dio in noi, lui è presente, è presente in ogni uomo, però osservi e osserviamoci anche, comprende? La maggior parte della nostra vita. E lui è presente. Ma è presente come bisogno di un qualche cosa di indefinito, che non sappiamo neanche, però ci lascia insoddisfatti. Oppure, non so, ci proietta in passioni verso, nelle cose del mondo che diventano, che ci esasperano all'infinito, sperando sempre di ottenere una soluzione con le creature, capisci, con le ricchezze, con i beni di questo mondo, con certe soddisfazioni. Ma è tutto questo presente, questo punto immacolato qui, per prendere coscienza che cosa consiste questo punto immacolato, bisogna già aver ascoltato lui. Fino a che non ascoltiamo lui, questo è presente in noi come bisogno di assoluto, come bisogno di verità, come bisogno di pace, come bisogno di luce. Comprende? Ma noi non ci rendiamo conto, tanto è vero che noi cerchiamo la soddisfazione di questo bisogno in tutte altre cose. Noi cerchiamo la soddisfazione del bisogno di Dio che portiamo in noi, comprende? In primo tempo, tutto in altro, per questo è così. Viviamo tutti in un Lui. Direi, la presenza di Lui si rivela da quello che noi, dal luogo in cui noi cerchiamo la soddisfazione del bisogno essenziale. Quando noi cerchiamo la soddisfazione del bisogno principale della nostra vita, nelle creature, nel mondo, per noi c'è tutto e non Lui. E quando cominciamo a capire che lui può soddisfare, ecco, questa sete, questo bisogno principale, allora noi abbiamo lui con tutti gli altri. Più ascoltiamo lui, lui diventa l'unico. Diventando l'unico, assorbe in sé tutto, capisci? Per cui vediamo lui in tutto. Cioè il passaggio dell'amore, no? Noi in primo tempo non scopriamo l'amore. In secondo tempo scopriamo l'amore, ma ecco, l'amore non c'è ancora scelti, viviamo innamorati, ma viviamo nelle cose del mondo. A un certo momento viviamo solo con l'amore, ecco, un cuore, una capanna, ecco, con amore unico. Poi in quell'amore unico ricostruiamo tutto, cioè ricostruiamo tutta la nostra vita.
Avvengono queste
parti. Possono non avvenire, sia ben chiaro, non avvengono. Con Dio non avviene niente di automatico. Dio ci propone il cammino, non ce lo impone. Perché Dio, essendo spirito, richiede sempre a noi una partecipazione consapevole, quindi una scelta. Vedi, una scelta. Allora tutto il suo operare con noi è sempre una proposta di quello che noi dobbiamo scegliere, ma che può anche non essere scelto, eh? Non è che aspettando arrivi, no, aspettando arriva la morte, diciamo, non arriva la vita. La vita è scelta, perché la vita è amore, quindi la vita è scelta. Se noi non scegliamo, arriva la morte, non arriva la vita. Possiamo dire così. La vita richiede da parte nostra la scelta. La morte c'è anche se noi non scegliamo, anche se noi non la scegliamo. Qui diciamo che siamo in una posizione di svantaggio, diciamo, perché la morte opera anche se non la scegliamo. La vita non opera se non la scegliamo. Forse non mi sono spiegato bene.
Sì, no, ti sei spiegato bene. E che anche il rifiuto è una scelta, direi.
Sì, ma noi molte volte crediamo, non scegliendo, ecco, è lì che non ci rendiamo conto, che noi crediamo che non scegliendo non ci sia rifiuto,
ma non
perché non sceglie. Ma sì, ma non c'è l'atto, non c'è l'atto positivo di
questo. Perché chi non sceglie non si rende conto.
Non si rende conto, perché uno crede di, ma no, io accetto, accetto, però praticamente, perché scegliere, siccome scegliere e mettere di sopra uno, di sopra di tutto, vuol dire lasciare. Noi molte volte crediamo di scegliere senza lasciare, e non scegliamo.
Prima non è valido. Lei è più fortunata di noi.
No, non è male, no.
Aspetta per incoraggiarla.
Perché no? Interessante quello che dice. Io vado a fare anche a protesi di utilità.
Non devo ancora adesso. Era una battuta che fai
tu. Pensava che tu dicessi in parte di utile. Mi sembra che mentre chi la parlava di pensava alla forma, quello probabilmente era fuori tema, già avevo un po' già registrato, la forma strana dell'amore di
Dio, ma
al modo diverso di, avrei detto l'ultima,
ecco, lui tutto quello
che mi dice, quello era un pensiero rivolto a Dio.
Esatto.
Mi l'avevo detto.
Ma le apparenze non hanno inganno.
Ma poi è andato molto, perché...
Come?
Quel tipo lì andava molto.
Ah, beh, decisamente ti facciamo portare la prima vista.
Sì, sì, sì.
Mi facciamo portare la prima vista, tutto il concorso. Ed era tutta presa da quello, perché era diciamo la materia del mare. No, ma chi era il fanno questo punto?
Sì, sì.
Però dimmi, saranno da punto come è possibile andare in realtà, stava sempre, senza sapere niente. Ma io ho visto che mentre lei faceva quello, chi la sapeva, ma sempre che aveva un curso
tra amici,
o la cadrega,
sì, sì. Sì, sì,
è stata per me una testimonianza splendida, di come Dio agisce.
E come noi giudichiamo subito a fare.
Oh, per la carità.
No, in apparenza, l'apparenza è sempre inganna.
L'apparenza
è sempre inganna. La verità è profondità.
Sì, profondità. No, se basta, riapriamo.
Io credo che non
so. L'ho sentito, continua. E ancora anche lui per il mondo.
Riassunto del numero dell'incontro 129 del 23 aprile. Versetto 14. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio. Qui abbiamo il passaggio dalla conoscenza secondo la folla, cioè relativa alla folla di argomenti, di esperienze, di prove, di mondo che ci sta attorno, alla vera conoscenza, cioè quella dell'essere in sé e delle cose in sé. La nostra conoscenza sono sempre basate su dei rapporti con qualche cosa che non sappiamo che cosa sia, ma la cosa in sé, il senso e il significato delle cose ci sfugge sempre. Lo possiamo attingere solo in Dio. In un primo tempo diamo un certo significato alle cose in base ai nostri fini, ma man mano che queste cose passano, perdono questo significato. Lo scopo del mondo attorno a noi e di questa perdita di significato delle cose è quello di provocarci alla seconda conoscenza.
Allora il significato delle cose lo possiamo attingere solo in Dio. Scusa un attimo, è lecito fermare mentre... No, a parte quello, chiedo un giudizio di liceità, di opportunità, è più opportuno, sì, sì. O è meglio andare?
Meglio, no, perché vedo cosa dici. Non si è fatto.
Sì.
No, se il significato lo cogliamo soltanto nella luce di Dio.
Ecco, nella conoscenza di Dio. Quindi noi ci muoviamo in mezzo ad un pensato e operato di Dio, il cui significato ci sfugge. Quasi, fin quando il Signore non
ci... Infatti il Cristo stesso a noi sfugge. Voi non mi conoscete. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre, certamente conoscereste anche il Padre, chi vede me vede il Padre. Quindi Cristo è la sintesi di tutta l'opera del Padre con noi. Ora, se Cristo dice non mi conoscete, anche l'anima di tutta l'opera di Dio con noi sfugge a noi. Tanto è vero che conoscendo il Padre scopriremo quest'anima e allora lì capiremo l'immenso amore con cui Dio ci ha amati, prima che noi fossimo capaci di intenderlo, perché la bellezza sta lì, che noi ci scopriremo amati prima che noi fossimo capaci di intendere l'amore. Lui ci ha amati gratuitamente. Noi amiamo, ma amiamo in quanto abbiamo una corrispondenza, in quanto abbiamo, non so, vediamo nell'altro un qualcosa di valido da amare. Dio ci ama prima che noi siamo capaci, capisci, di saper valutare questo amore, quindi di saper corrispondere a questo amore. Anzi direi, è soltanto con questo dono gratuito d'amore di Dio che rende noi capaci di rispondere ad un amore. Noi siamo capaci di rispondere all'amore solo nella misura in cui riceviamo amore. E donando amore che diamo forza ad un nostro fratello di superarsi e di amare. Quindi non è ad esempio rimproverando il fratello che noi diamo la possibilità al fratello di superarsi, ma è amando e sovrabbondando in amore verso il fratello che diamo al fratello la grazia e la possibilità di superarsi. Così, per questo il Signore dice, vero? Di essere perfetti come il Padre vostro che manda il suo sole, fa splendere il suo sole sui buoni e sui cattivi, manda la sua pioggia sui giusti e sui ingiusti. È proprio con questa sovrabbondanza d'amore che dà la possibilità alle creature di superarsi e di amare. Ma se la creatura non riceve amore, non può superarsi.
Sì, sì. Eppure noi siamo invitati in continuazione a cercare il significato dell'operare di Dio in questo mondo,
certo.
Pur sapendo che finché non arriveremo, certo, direi, nella luce sua, nel suo pensiero, il significato non lo coglieremo, certo, mai.
Però dobbiamo desiderarlo. Però ti ricordi che quando abbiamo detto...
cosa possiamo capire allora nel frattempo?
Questo è il senso, cioè è più interessante la freccia, no? Quando abbiamo parlato, non è tanto l'analisi dell'avvenimento, non è il correre dietro alla pietra che Dio mi ha lanciato, non è conoscere la pietra, è conoscere chi mi ha lanciato la pietra. La pietra, e ogni avvenimento è una pietra che Dio mi lancia, la pietra ci viene lanciata affinché noi guardiamo colui che lancia la pietra a noi. Allora in lui capiremo poi il significato di questa pietra, capiremo poi l'amore che c'era in questa pietra, in lui. Ma tutte le opere di Dio sono fatte per farci alzare gli occhi direttamente a Lui. Più cerchiamo Lui, in Lui, avremo maggiormente la possibilità di intendere le sue opere. Non è che conoscendo le sue opere noi arriviamo a Lui, no? Ma è in Lui che noi conosciamo le sue opere.
Se conoscessimo lo spirito delle sue opere.
Il senso, la direzione, la volontà che c'è nel suo opere. Questo sì, la volontà, cioè chi mi tira la pietra, ecco, già mi rivela la sua volontà, richiamarmi. Ti richiamo, ecco, allora questo si lo
tengo. Mattia, lei prima ha detto così, è solo amando che una persona trova la forza di...
Certo.
Se riceve amore riceve la forza di...
Sì. Non è che si superi, non è detto che si superi, però riceve la forza per superare. No, non è che amando io ottenga che l'altro mani o che l'altro superi, no, però è l'unica via per dargli la possibilità, sì, l'unica via. Mentre invece non so, ad esempio, non so, castigando, riprovando, non è che, ecco, uno dia all'altro la forza di, no, magari lo esaspera nel suo io, capisci? Ecco, ma non si dà la forza si dà con l'amore, come Dio dà a noi la forza amandoci, comprende?
Stamattina la lettura di Ezechiele, ecco, dice che ognuno è come sentinella.
Sì, no, tu, profeta, sei stato posto come sentinella affinché dica, vero, quando vedi il male che sopraggiunga, tu avvisi. Ma praticamente ognuno è profeta di Dio. Dicami.
Cioè a me verso gli altri e anche gli altri verso di me.
Sì.
Tanto me.
Però quello che a noi interessa è noi verso gli altri.
Sì, certo.
Ma noi dobbiamo, vuol dire che dobbiamo correggere gli altri, se vediamo che vanno sulla strada degli altri.
Sì, se tuo fratello fa, se tuo fratello pecca contro te, vedere la strada sbagliata non è quello che intendiamo nella strada sbagliata, è ben chiaro, Perché abbiamo detto qui, peccare contro vuol dire deviare da, far deviare. Quindi se tuo fratello cerca di deviarti dal fine...
Oppure non cerca di deviarti, ma lui stesso è deviato.
Se io vedo che uno cammina, cioè è deviato dal fine, è un atto d'amore aiutarlo.
Questa la riammonisce, si lascia aiutare. Perché a volte può essere anche inopportuno.
No, è atto d'amore. È un atto d'amore, perché, non so, se andando in montagna mi accorgo che un mio fratello, un compagno, un altro... e non conoscendo la strada, la meta, sbaglia, lo richiamo, un atto d'amore, non è un rimprovero. Dico, guarda che sbagliato sentiero. L'altro non è che si resti offeso perché
dovrebbe ringraziare.
È logico, perché ora, è lì, in quel senso lì l'ammonimento. L'ammonimento è quando dice, guarda, hai sbagliato sentiero. Ecco, ma in modo che l'altro percepisca l'amore, perché ecco, ti ho avvisato. Ora il Cristo che ama è uno che viene tra noi dicendoci hai sbagliato sentiero, hai sbagliato sentiero, la strada è questa, ecco, noi ci richiamo su tutte le nostre strade così.
Lo scopo del mondo attorno a noi e di questa perdita di significato delle cose è quello di provocarci alla seconda conoscenza, di provocarci a dire chi è colui che ci ha dato la vita.
Provocarci, questa provocazione. Cioè Dio in tutti i segni ci provoca alla seconda conoscenza, cioè ad entrare nel suo intimo, nel suo tempio.
A dire che è colui nel quale noi crediamo. Così fu per il paralitico guarito, provocato dai farisei a dire chi è colui che l'aveva guarito. Di fronte a questa provocazione però, noi abituati alla conoscenza secondo il mondo, ci accorgiamo che non possiamo dire chi è Dio. Cioè lo conosciamo come creatore, come colui che ci fa vivere e ci accompagna, ma non sappiamo chi è. Ma il fatto di non saperlo ci sollecita ad entrare. E noi passiamo dal mondo esterno al mondo interno e poi dall'interiorità a Dio, perché Dio si rivela soltanto in Dio. Infatti ad un certo punto il paralitico guarito lo troviamo nel Tempio. Da questa scena del paralitico si evidenziano due elementi che lo hanno sollecitato ad entrare nel Tempio. Il primo è l'elemento interiore, cioè quel rapporto di appartenenza a Gesù che lo ha guarito. Infatti testimonia di voler obbedire, di voler appartenere a lui piuttosto che ai farisei, anche se non sa ancora chi lui sia. E poi l'elemento esterno, cioè la provocazione del mondo esterno, dei farisei, che gli domandano chi è. Questi due fattori ci sono in ogni uomo. Il fattore fede, cioè il fattore interiore, desiderio di adesione a colui che ci ha dato la vita. E poi l'elemento esterno, la provocazione del mondo attorno che ci chiede chi è colui nel quale tu credi. A questa provocazione noi non sappiamo rispondere perché le nostre conoscenze sono tutte in relazione ad un mondo esteriore. È per questo che questi due fattori ci sollecitano ad entrare nel Tempio. Infatti il Vangelo dice che poco dopo aver testimoniato di voler ubbidire a colui che l'aveva guarito e aver constatato di non conoscerlo, Gesù lo incontra nel Tempio. Questo poco dopo lo ritroviamo in un crescendo attraverso il quale il Signore ci educa all'incontro col Padre.
Infatti, scusi, ma non ho messo in evidenza, mi sembra, o perlomeno accentuato, il fatto che lui è entrato nel Tempio
dopo aver
perché ha testimoniato, cioè ha disubbidito alla volontà dei farisei, che gli dicevano non puoi portare il tuo lettuccio. E lui ha detto no, quello che mi ha guarito mi ha detto che io lo devo portare. E questa testimonianza qui che... Allora dice dopo.
Qui solo accennato, cioè quel poco dopo, cioè dopo aver testimoniato di voler obbedire a colui che l'aveva guarito e anche di aver constatato di non conoscerlo.
Sì.
I due elementi, dopo queste due cose qui. Allora Gesù lo incontra nel Tempio. Questo poco dopo, qui c'è una parentesi per approfondire tutto questo poco, no? Questo poco dopo lo ritroviamo in un crescendo attraverso il quale il Signore ci educa l'incontro col Padre. Infatti sentiamo Gesù che ci dice: ancora un poco e non mi vedrete più, e poi avanti, più avanti, e un altro poco e mi rivedrete. Ecco, questo poco è la condizione necessaria per entrare in quel posto dove c'è Gesù, dove io sono. E in questo poco, in questa frazione di tempo, c'è tutto un travaglio di anima attraverso il quale appunto il Signore dice: io vado, non mi vedrete più, perché io vado a prepararvi un posto affinché dove io sono siate anche voi.
Scusi, ma poco cosa può significare?
È il passaggio dalla conoscenza esterna alla conoscenza interna.
È il poco.
È una tappa, no?
È questo limite che Gesù lo riduce praticamente a termini brevi.
I termini possono essere anche molto lunghi, non è detto.
Ah, lui dice poco.
Sì, lui dice anche.
Rispetto all'eternità è poco.
Ma tutta la nostra vita è un poco, no? Capisci? Comunque il passaggio tra la conoscenza esterna e la conoscenza interna che è preceduta in noi dal verbo stesso di Dio, cioè il verbo di Dio parla a noi nel mondo in cui ci troviamo, quindi esteriormente, no? E noi lo troviamo esteriormente, con le sue parole, cioè meditiamo sul Vangelo, ecco, in parole esterne. Poi passa, dopo aver parlato, non è che lui rimanga esteriormente. E il giorno in cui noi cerchiamo di ritrovarlo esteriormente, se non abbiamo approfondito la sua parola, non lo ritroviamo più. La parola che gli arriva a noi, se non viene ad esempio da noi approfondita, e il poco è questo approfondimento, cioè questa fatica per arrivare alla maturazione della parola, cioè a capire la parola, allora la parola si annuncia a noi dove noi siamo, nel mondo esterno, proiettati fuori. Se noi non approfondiamo questa parola qui, e approfondirla vuol dire arrivare all'interno, che è in Dio, che abbiamo la conoscenza della parola, la parola la perdiamo, se ne va, ci viene portata via. Cioè resta soltanto il ricordo, resta soltanto la scorza, resta soltanto la serietà della parola. Noi la possiamo ricordare così materialmente, ma l'anima la perdiamo.
Si dice però mi rivedrete. Sempre.
Ma lui lo dice, mi rivedrete, lo dice ai suoi discepoli, che sono proprio quelli che sono dentro. Io parlo a tutti in parabole, affinché non capiscono. A voi che siete dentro è dato di capire, ma per arrivare a capire c'è quel poco dopo. Per cui agli altri dice, mi cercherete e non mi troverete, no? Ai suoi discepoli dice, mi cercherete e non mi troverete, ancora un poco e mi rivedrete. Ecco, quindi c'è anche per i suoi discepoli il momento in cui l'anima cerca e non trova, ed è la fatica di passare, ecco per cui, vedi, si chiede un terreno profondo, abbiamo la fatica di passare dal segno al significato, cioè da quello che arriva a noi superficialmente a quello che in quello che arriva a noi superficialmente c'è di profondità, ma la profondità noi l'abbiamo soltanto, ed è il frutto del seme, noi l'abbiamo soltanto nella conoscenza di Dio. Allora questo passaggio dall'annuncio di Dio nel nostro mondo, no? Alla conoscenza in Dio, l'anima delle cose, no? Ecco, e c'è questo poco, rappresentare questo poco, che è la fatica nostra.
È una successione, insomma, è una cosa
che è un venire
dopo, è anche un avverbio, sì. È anche un avverbio, direi, di speranza, di conforto, nel senso che direi la prova non è definita. Ci sono dei momenti in cui ti pare di non uscire da
più che altro
da questo buio.
Diciamo che
signora, ti segnala un po', mi rivedrai, ti lascio
comunque. È una segnalazione di passaggi obbliganti, non li puoi. Sì, non li puoi superare così.
Sì, però lui in quel poco lui ci invita ad una fedeltà, fedeltà, cioè questa tensione verso di lui, cioè anche se non lo vediamo dobbiamo essere tesi verso di lui, cioè che diventiamo un terreno.
Se lo dice appunto perché non mordiamo.
Ecco, lo dice appunto perché non venga meno noi la speranza, capite, quindi l'attesa.
Che a un certo punto uno potrebbe anche dire, ma insomma io sono qui, adesso è un secolo che sono sto piano qui e non sono andato avanti. E nel momento in cui dice quello rinuncia, certo. Invece lui avverte,
dobbiamo realizzare la situazione.
Avverte, dice non stancarti, come in un altro posto gli dice, con la pazienza che conquisterete.
Certo. Infatti mi dice, giungete al frutto con la pazienza, il frutto che porta il terreno buono, che porta il seno a maturazione, rappresenta quelle anime che avendo accolto la parola e la meditano, cioè, con pazienza giungono a maturazione, cioè alla conoscenza. Allora quel poco rappresenta proprio questa pazienza per arrivare a questa interiorità in cui si conosce. Lui ce la promette, ma ce la promette nella misura in cui noi siamo.
No, riassumo.
Sì, sì.
È finito così. Ecco, questo poco è la condizione necessaria per entrare in quel posto dove c'è Gesù, dove io sono. E in questo poco, in questa frazione di tempo, c'è tutto un travaglio di anima, l'ho già letto, attraverso il quale appunto il Signore dice io vado, non mi vedrete più, perché io vado a prepararvi un posto affinché dove io sono siate anche voi. E per farci capire che quell'io sono non è più quell'io sono secondo il mondo, ma quell'io sono con cui si definisce Dio a Mosè, Gesù ci afferma che dove io sono voi non potete venire.
Cioè il Padre.
E ci dice che questo posto che lui va a prepararci è presso il Padre, perché io vado al Padre, ma nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Ecco, questo ci aiuta a capire che cosa vuol dire entrare nel Tempio. Quando siamo fuori del Tempio, siamo nella prima conoscenza, e qui Dio si annuncia ma non si rivela, ci parla in tutto ma in parabole, affinché scoprendo la nostra cecità cioè scoprendo di non conoscere chi è colui che ci ha dato la vita, ci sforziamo di entrare nel Tempio. Dentro il Tempio si ha la vera conoscenza. A voi che siete dentro è dato di conoscere i misteri del Regno, ma a tutti coloro che sono fuori tutto è detto in parabole perché non capiscano, cioè affinché, scoprendo la propria cecità, si sforzino di entrare.
Vuol dire, afferra l'importanza della distinzione tra padre e figlio. In questo senso, no, in questo senso, che il padre, è importante questo, perché è il padre che genera, non è il figlio che genera. Cioè, se noi dobbiamo nascere come figli di Dio, è vero? È soltanto nella conoscenza del padre che nasciamo come figli di Dio. Nella conoscenza del padre. Ecco, il figlio ci aiuta a diventare. Allora, il figlio è colui che parla con me. Ma colui che parla con me, se io lo ascolto, mi aiuta ad andare a conoscere il padre suo, affinché nel padre io possa ottenere la figliolanza. Cioè, c'è una nascita in noi che si deve verificare, capisci? E l'importanza è stare lì, perché il figlio è il verbo di Dio che parla. Ma distinguere il figlio dal padre, perché è il padre proprio che genera, non è il figlio che ci genera, comprende? Diciamo, pur essendo, anche perché siccome se il padre genera anche il figlio ci genera, però noi non siamo la generazione
della vita. Sì, perché a un certo punto lui dice, io sono la vita.
Certo, ma lui è la vita proprio in quanto ci conduce al padre. Io sono la via, la verità, la vita. Tant'è logico, quello che il padre fa, anche il figlio lo fa. Comprende? Però,
a parte lui dice anche, e se vede me, vede il padre.
Ed effettivamente colui che mi conduce al padre mi genera la vita, perché se mi conduce alla sorgente mi dà la sorgente, quindi è dalla sorgente che ottengo la vita. Però è molto importante distinguere questo, perché lui stesso...
Ma l'azione di figliolanza devi intendere una paternità.
Di paternità. Cioè noi, ecco, noi siamo, noi, a noi aspetta una nascita nuova, ecco, questa nascita nuova richiede un contatto con colui che genera i figli, con il padre.
Se questo sarebbe un fratello, sì, no, risposta.
Ecco, il fratello, siamo fratello maggiore, sì. Però nessuno, siccome nessuno può salire in alto, non è soltanto fratello, siamo uomo con uomo, no? Sì. Ecco, siccome nessuno può salire in alto, cioè nessuno può salire al padre, se non colui che discende dall'alto, se non colui che discende dal padre, ecco che allora lui che discende dal padre, lui ha la possibilità di condurre al padre. Noi no, e nessun altro uomo può, cioè soltanto il figlio di Dio può, perché colui che discende dall'alto conosce la strada. Noi invece continuamente, infatti noi continuamente scivoliamo sul piano materiale, tendiamo sempre ad analizzare, sempre a giustificare le cose in base a piani materiali, e lì è tutta la difficoltà nostra. Noi tendiamo ad interpretare tutto in base materiale, abbiamo visto, vero? Con che facilità addirittura si tende, pur di evitare il miracolo, quindi l'opera di Dio, si tende addirittura a dire, ma Cristo non è morto, è stato... Ma in tutte le cose noi sentiamo...
Si tende a relativizzare a noi ogni cosa.
Al centro di questo, però, c'è il pensiero nostro, io non c'è il pensiero di Dio. Per cui non ci superiamo. E non superandoci cosa facciamo? Tendiamo a materializzare tutto. Solamente che materializzato tutto distruggiamo tutto, perché perdiamo l'anima delle cose. Ecco, resta soltanto più la cenere. E logico che a un certo punto noi gridiamo... Non ho più vita, vuoti, io non ho più vita, sono vuoto, perché analizzando, cioè, per esempio, se io mi sono dato soltanto con delle cenere, e mi sono privato dell'anima di tutte le cose. Mentre invece, per arrivare a quest'anima qui, si richiede questo superamento continuo del pensiero di Dio, e quindi riferire a Dio. No, qui c'è Dio, ma allora, certo, restiamo nel mistero, ci troviamo, ecco il salto del poco. E allora qui la difficoltà, la fatica, che è la fatica del superamento dell'io. Cui pensare è faticoso. È più facile, non so, se cresci una poltrona e vanno avanti lì alle fantasie, e non c'è fatica, ma c'è superficie. E poi lì mi distruggo e perdo la vita.
Vedi che era importante farti rimanere 10 minuti.
Infatti Gesù dice...
L'hai spiegato proprio bene, è la prima volta.
Gesù dice, io sono venuto per accecare coloro che vedono, e per dare la luce a coloro che sono ciechi. Coloro che sono ciechi sono coloro che sono dentro, coloro che credono di vedere sono coloro che sono fuori, sono coloro che sono nella prima conoscenza e che ritengono che quella sia la realtà, la verità. Allora il Signore li acceca parlando in parabole affinché sentano il bisogno della luce, il bisogno di entrare nel Tempio della conoscenza vera.
la conoscenza dell'Io sono di Dio. Il Tempio è quindi il luogo in cui egli rivela la sua presenza. Fuori del Tempio Dio si annuncia, ma non rivela la sua presenza. Annunciandosi suscita la fede o la ribellione, comunque la notte, il bisogno di luce e di vedere la sua presenza. Noi sappiamo per esempio che Dio è presente, però non possiamo renderlo presente, perché la presenza non è opera delle creature, ma è dono di Dio, dono di sé, dono di amore. Ma Dio rivela la sua presenza solo entrando noi nel Tempio. Infatti qui si dice una cosa molto bella e importante. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio. Non è quell'uomo che trova Gesù, è Gesù che trova lui. Cioè è Dio che si dona, non è l'uomo che scopre la sua presenza. Gesù dice anche che in questo Tempio noi da soli non possiamo entrare. Dove io sono voi non potete venire. Infatti l'entrata nel Tempio non è opera della creatura. La creatura non può entrare là dove Dio è presente, perché noi stessi tocchiamo con mano che non possiamo rendere presente colui che è assente. Se lui ci dice dove io sono voi non potete venire, non ce lo dice per farci star fuori, ma per farci sapere la condizione per entrare. La condizione è questa, che lui vada a prepararci un posto. Infatti lui si allontana dalla nostra folla, per cui ad un certo momento quell'uomo non sa più chi sia, colui che l'ha guarito. È la condizione perché avvenga la Pentecoste per noi. È necessario che io me ne vada, se no lo spirito di verità non può venire in voi. Ora lo spirito di verità è proprio lo spirito della presenza, rivelazione della presenza dentro il Tempio. Se Gesù non se ne va, non può venire in noi. Lo spirito che ci rivela la presenza... se Gesù non se ne va, non può venire in noi lo spirito che ci rivela la presenza di Dio. È necessario questo poco. Ancora un poco e non mi vedrete, un altro poco e mi rivedrete. Poco dopo, infatti, Gesù lo trovò nel Tempio. Però in quel poco, come fu necessario per il paralitico, è necessario anche per noi, che noi tocchiamo con mano, che non sappiamo più chi è Gesù, perché lui è andato via dalla nostra folla. È necessario che io me ne vada, per cui la sua presenza corporea, le nostre conoscenze relative, ad un certo momento svaniscono, per cui capiamo che tutta la conoscenza che avevamo è tutta notte, perché non ci fa capire l'essenziale. In un primo tempo lui è venuto a noi, nella nostra folla, per farci capire che egli esiste, per legarci a sé, poi se ne va, provocando in noi l'esigenza di entrare nel Tempio per ritrovarlo, perché ormai si è fatto conoscere quanto egli sia diverso. Abbiamo trovato in lui qualcosa di meglio della folla. Questo è il fascino, l'amore che ci fa uscire dalla folla, si fa bisogno di silenzio. Mi rivedrete, se è che lo seguiamo. Infatti questo paralitico entrò nel Tempio testimoniando e incarnando la parola del Cristo. Da soli non possiamo andare là dove c'è l'Io sono di Dio, ma attraverso la sua parola sì. E soltanto dopo, poco dopo, aver testimoniato di voler fare la parola di colui che l'aveva guarito, che egli viene trovato nel Tempio. Quindi quel poco dopo vuol dire poco dopo aver constatato la propria cecità e dopo aver testimoniato di voler appartenere a colui che l'ha guarito. Infatti la guarigione non era stata totale, perché ad un certo punto lui non sa più dire chi è Gesù. Fu un inizio di guarigione che Dio operò in lui e che andò maturando fino alla guarigione totale, che avvenne solo nel Tempio.
Abbiamo visto che non è ancora la guarigione totale. Sì, infatti anche noi quando abbiamo fatto il passaggio alle cose dentro non è che immediatamente siamo a posto, perché tante cose le capiamo, ci rimaniamo a posto 2-3 ore, un giorno, 2 giorni, e poi succede il momento che ti ritrovi fuori e devi di nuovo recuperare, devi di nuovo ripensare, riportare a Dio, e allora ritorni dentro, ma per molto tempo io penso tu vai avanti dentro e fuori.
Sì, la nostra instabilità. È difficile acquistare...
Io so che una volta non riuscivo a capire quel è necessario che io me ne vada, poi l'ho capito, ma non è mica che io abbia risolto tutto ancora.
C'è quel poco che devo... Devo ancora venire dopo quel poco, mi rivedrete.
Che è tutto un passaggio, con pazienza, e non bisogna mai mollare.
Siamo qui.
Domenica 17 settembre 1978, a Vigna.